Mi spiace non poter essere al secondo giro, ma sono convocato in diversi ministeri per una giornata, una serata di lavoro. Credo che gli ingredienti che sono stati messi a fuoco, soprattutto dal commissario Hahn, relativi alle criticità della ormai lunga stagione della spesa comunitaria, vadano, diciamo, sviscerati, analizzati, fatti vivere nella riflessione politica, non banalizzati dentro un richiamo quasi gergale o retorico. La frammentazione della spesa, l'incapacità che è stata soprattutto nello start-up della spesa comunitaria l'elemento principale, l'ipoteca più grave. Ma la frammentazione della spesa comunitaria, la sua polverizzazione, corrisponde a dei problemi che hanno altri nomi: localismo, lobbismo, clientelismo, hanno direttamente a che fare con il cattivo rendimento della politica, con la cattiva politica. Quindi la capacità di ripensare le politiche comunitarie come politiche anche di concentrazione e qualificazione della spesa coincide con la lotta contro questi fenomeni. Dobbiamo, credo, avere il coraggio di capire che non si tratta di disquisizioni tecniche o di come migliorare, diciamo, l'ingegneria della spesa. È una battaglia che ha a che fare direttamente con il rapporto tra amministrazione della cosa pubblica e etica pubblica. Seconda questione, lo scarso controllo. Lo scarso controllo è propedeutico ai sistemi corruttivi e ai sistemi della dissipazione clientelare delle risorse pubbliche. Per questo investire sulla qualità e sulla terzietà delle autorità di controllo è anche qui un problema politico di primo piano, non è neanche questa una questione tecnica. Terzo ingrediente, la debolezza della pubblica amministrazione. Ah, ma qui peccato che non ci sono autorità di governo, perché la debolezza della pubblica amministrazione è talvolta scientificamente prodotta dalle autorità di governo o dal legislatore, quando per esempio rappresenta la pubblica amministrazione come un infinito buco nero e con il blocco del turnover, invece di consentire il rinnovamento e la qualificazione e la progressione di carriera secondo titoli meritocratici, invece di consentire un salto di qualità verso una pubblica amministrazione che sappia parlare le lingue, navigare in internet e avere dimestichezza col diritto comunitario, ci blocca, ci impedisce. La pubblica amministrazione vive sempre come il capro espiatorio su cui scaricare tutte le contraddizioni del governo della complessità, e non sarà ovviamente in grado di darci delle risposte. Per me, vedete, era una di quelle esperienze paradossali particolarmente urtanti avere da Bruxelles l'indicazione di dover avere a disposizione un esercito, così mi dicevano, per la rendicontazione. E per me, che ho un'amministrazione regionale con 2.400 dipendenti in tutto, contemporaneamente non poter assumere nessuno e avere invece sotto ipoteca la squadra tecnica che era stata assunta per le rendicontazioni. Ci sarà un luogo in cui poter discutere di questo, altrimenti, diciamo, il dibattito ha una sua vocazione alla retorica. Allora, questi punti io penso che dobbiamo guardarli con attenzione. Ricordo con il sentimento di panico parlo della mia prima esperienza, della mia prima legislatura, le prime esperienze a Bruxelles, girare a vuoto cercando di capire dove fosse il problema, dove fosse l'inciampo. Bene, aver lavorato per completare la rendicontazione del primo ciclo 2000-2006, e io volevo ringraziare il commissario Hahn per aver certificato la fine di quel ciclo di spesa, per costruire un'autorità di audit veramente dotata di terzietà. Per me è stato un momento molto bello la certificazione di qualità ISO 9001 per la nostra autorità di audit, per poter avere effettivamente non un meccanismo di occultamento delle criticità, ma un luogo che ti garantisce, diciamo, un monitoraggio severo, perché il monitoraggio severo implementa la qualità dell'azione di una pubblica amministrazione. E da questo punto di vista noi possiamo guardare, diciamo, questo momento terminale della programmazione 2007-2013, sapendo che siamo tutti quanti alle prese con l'N+2, immaginando che diventerà N+3 o forse N+4, e la domanda di fondo per quello che mi riguarda è, la ripeto stancamente e come una giaculatoria, è: l'Europa che cosa vuole da noi? Vuole che facciamo spesa comunitaria o vuole che non spendiamo? Perché ci sono due Europe, una è quella che io apprezzo moltissimo, è il volto del commissario Hahn, della battaglia anche orgogliosa per dare significato e valore alle politiche di coesione. Ma poi c'è un'Europa che interviene sulle politiche di coesione con i vincoli del patto di stabilità, no? Allora, a me capita in Europa quello che capita in Italia, diciamo, il mutamento di orientamento a seconda della via in cui capiti. A Roma capita così, che se vai a Largo Chigi, dove c'è il Ministero della Coesione Territoriale, o a Via della Stamperia, dove c'è il Ministero delle Politiche Regionali, mi sento incoraggiato nella spesa. E posso dire che per me è importante, la Puglia rappresenta il 27% di tutta la spesa europea, regioni della convergenza e regioni della competitività messe insieme, con il 42% di spesa realizzata, diciamo, e buone pratiche segnalate dal commissario Hahn, io penso di poter essere contento, ma non sono contento per nulla. Perché? Perché ho il freno a mano, perché non posso spendere e perché se chiedo di poter usare una norma di legge, quale quella dello sforamento controllato del patto di stabilità, invece di avere una premialità, ho la punizione delle mini sanzioni, e tra le mini sanzioni c'è l'impossibilità di fare assunzioni, cioè l'impossibilità di intervenire per migliorare quantitativamente e qualitativamente l'organizzazione della pubblica amministrazione. Allora io voglio sapere, quando mi sposto da Via della Stamperia e da Largo Chigi a Via 20 Settembre, dove il Ministero dell'Economia, ho proprio l'impressione di cambiare lingua, di cambiare vocabolario. Da una parte è l'incoraggiamento a spendere, dall'altro è il blocco della spesa e la minaccia delle sanzioni. Sulla scena europea è la stessa cosa. Oggi, se Dio vuole, ha parlato la Corte dei Conti dicendo che bisogna chiudere la stagione dell'austerity, che è diventata una concausa della crisi economica e sociale che sta devastando le nostre società. E allora io mi permetto di chiedere questo, di avere risposte su questo problema, altrimenti l'Europa, il lavoro, i cantieri che dovremmo costruire rischiano di essere veramente una pura evocazione, un fiato della coscienza e non un problema politico. E il secondo problema politico che avrei voluto porre loro è il seguente: qual è la relazione che c'è tra il quadro normativo comunitario e il quadro normativo italiano? Qual è la relazione che c'è tra il quadro regolamentare europeo e il quadro regolamentare italiano? Uno va in Europa e gli dicono che deve farsi venire un'idea, trasformarla in un progetto, trasformare il progetto in progetto esecutivo, fare l'appalto, assegnare a un attore economico la titolarità di un cantiere e tagliare il nastro dell'opera realizzata più o meno in 3 anni. In Italia ci vogliono, per opere di un certo impegno, dai 12 ai 20 anni di tempo per quello che certifica il sito del Ministero dello Sviluppo Economico. C'è un problema in questa specie di discrasia dei quadri normativi e regolamentari, che diventa un cortocircuito e, per chi fa il mio mestiere, un rischio di esaurimento nervoso. Io penso che bisogna avere il coraggio di mettere sul tappeto, vorrei che ci fosse un tavolo tecnico su questo per capire come si omogeneizza, come si mette in sintonia proprio per consentire alla spesa non soltanto, diciamo, di essere di qualità, ma poi di essere effettivamente realizzata. Finisco. Noi abbiamo vissuto in questi anni con la consapevolezza che la crisi diventava il terreno di coltivazione di subculture antieuropeiste, un terreno regressivo, anche con un rischio di deflagrazione del sogno dell'Europa unita. Noi, per quello che è possibile, abbiamo visto le politiche di coesione come forse il contributo più importante a quell'ambizione che io spero nessuna classe dirigente dismetterà mai, che è quella di costruire gli Stati Uniti d'Europa.
Grazie.